File 20, pagina 141. La passione sportiva. Sopravvivere al ricordo. Per la terza volta in cammino, io e la mia famiglia non sapevamo che fare. Abbiamo pensato che, poiché c'era toccata nuovamente l'amara sorte del profugo, tanto valeva stare tutti assieme. Così abbiamo seguito i miei genitori a Trento con un trasporto organizzato dagli alpini. L'impresa che mi aveva assunto all'appago stava costruendo la diga di San Colombano a Rovereto, quindi mi hanno mandato lassù a lavorare, dove San Colombano aveva ucciso il drago. Dopo qualche mese siamo tornati in Friuli. Ai profughi ertani avevano promesso una nuova cittadina, Vajont, ancora da costruire, e nel 1968 erano iniziati i lavori. Quindi io, mio fratello e altri tre soci abbiamo avviato un'impresa edile. Abbiamo iniziato a costruire gli edifici del nuovo abitato seguendo il progetto già predisposto che c'era stato inviato da Roma. C'eravamo detti: andiamo a ricostruire il paese. In realtà la comunità ertana era dispersa. Alcuni avevano deciso di vivere nel nuovo centro, altri di scendere in pianura, altri ancora erano tornati a Erto per proteggere nel luogo della tragedia la nostra storia e la nostra identità. Ci sono voluti almeno 20 anni perché Erto divenisse nuovamente un luogo accogliente. Con la ricostruzione hanno dovuto alzare il paese di qualche metro rispetto al vecchio sito per proteggerlo dai movimenti franosi innescati dall'ondata, e la provincia, a quei tempi l'ANAS, ha migliorato la viabilità costruendo la nuova deviazione per Longarone. Le nostre famiglie sono rimaste comunque spaesate. Ancora oggi a Vajont molti di noi sentono lo smarrimento per la perdita improvvisa e violenta del luogo d'origine. Poi, nel 1977, ho perso anche mio fratello, morto in una battuta di caccia. Aveva 50 anni. Tra il 1969 e il 1970, terminata la costruzione di Vajont e della nuova casa per la mia famiglia, ci siamo trasferiti. Nel 70 ho aperto un nuovo negozio di articoli sportivi, di biciclette ed elettrodomestici, che poi ho passato a mio figlio. Per fortuna abbiamo costruito bene le nostre casette a Vajont, perché il terremoto del 1976 le ha lasciate in piedi. L'esercizio commerciale mi consentiva di guadagnare i soldi per praticare sport. Fino da ragazzino lo sport è stata la mia passione e dopo Buchenwald è diventato uno sfogo vitale. Sotto il fascismo gareggiavo nelle associazioni giovanili in bicicletta e con gli sci, che il fascismo era molto attivo per i giovani a Postumia. Da adulto ho aggiunto le marce, le camminate in montagna e lo ski roll. Io ero versato per gli sport di fatica. Affrontare una pista di corsa e concludere la gara in pochi minuti non mi ha mai dato soddisfazione. La velocità non mi affascinava, mentre partire e affrontare le salite di montagna, mettere un piede avanti l'altro, uno sci dopo l'altro per decine di chilometri, sopportare la fatica e resistere al dolore con il cervello, questo mi rendeva soddisfatto. Ho ottenuto le prime vittorie a piedi, poi in bicicletta, quindi con gli sci e infine con lo sci da strada. Ero iscritto sotto la categoria dilettanti dell'associazione sportiva Sci Vajont, che ci aiutava economicamente durante le trasferte. I primi sci che ho avuto me li aveva intagliati mio padre a Postumia. Più tardi, da ragazzo, la Gil me ne aveva dato un paio d'allenamento, mentre mio papà me ne aveva acquistato un bellissimo paio da gara a Trieste. A quel tempo il meglio sul mercato erano i Müller svizzeri di legno e con poca lamina sui lati, che resisteva bene nelle curve e conferiva una tenuta migliore rispetto a qualsiasi altra marca di sci. Ho avuto sci di legno fino agli anni 80, poi di plastica, poi in fibra di carbonio, in fibra di vetro, in fibra di vetro carbonio. Devo dire che i Müller svizzeri mi sono rimasti nel cuore. Gli sci degli anni 30 e 40 erano pesanti, gli sci da fondo in legno con gli spigoli tondi non potevano essere guidati molto, tantomeno con precisione. Erano loro che comandavano te e volentieri in discesa ti facevano fare tombole pazzesche. I primi sci avevano una cinghia con la quale legavi e stringevi gli scarponi al pattino. Poi sono arrivati sul mercato quelli con gli attacchi, con i quali bastava abbassare un gancio e trovavi lo scarpone stretto a perfezione. Avevi un gancetto con 3-4 misure di chiusura, conforme lo spessore della suola, e lo serravi bene i piedi. Infine sono arrivati gli attacchi automatici, con i quali bastava premere con lo scarpone sull'attacco per agganciare la calzatura, e per staccarla era sufficiente premere con la punta del bastoncino un'apposita levetta. Nota: esistono numerosi manuali di tecnica sciistica tradizionale, tra questi alcuni scritti da personaggi storici per lo sci di fondo, come Bengt Herman Nilsson, fondo, sciare come al nord, Sperling e Kupfer, Milano. Fine della nota. Le gare più importanti e dure le ho affrontate sugli sci, le provinciali e le nazionali in tutta Italia, in Veneto, a Cortina e Dobbiaco, in Piemonte a Cogne, di frequente sul Monte Bondone vicino a Trento, in Friuli a Tarvisio, a Ravascleto, a Forni di Sopra, in Piancavallo. Quando sono diventato presidente dello Sci Club di Erto, abbiamo organizzato diverse gare anche a Erto e a Clout. Gareggiavo spesso con i miei figli. Un inverno a Piancavallo siamo riusciti a salire sul gradino più alto del podio tutti e tre. Io ho vinto nel fondo, mio figlio nello slalom e mia figlia nello slalom femminile. Quando abbiamo portato a casa le 3 medaglie d'oro, mia moglie non ci credeva. La gara che mi ha appassionato di più è stata la marcia longa. L'ho affrontata una 30 di volte e portata a termine 25 volte. 70 chilometri da Molina a Canazei, con punte di 1400 metri sopra il livello del mare. La migliore come difficoltà è stata la Vasaloppet in Svezia, la maratona sciistica più lunga al mondo, 90 km di pista tra Sölen e Mora, sul percorso che la leggenda voleva fosse stato tracciato dal giovane Gustav Eriksson Vasa nel 1520 per sfuggire alle truppe del re svedese Cristiano II, in seguito al bagno di sangue di Stoccolma, nel quale erano morti i suoi genitori. Gustav poi guidò una rivolta contro il tiranno e divenne re di Svezia. Avventure che mi ricordavano le favole che da ragazzo avevo ascoltato a Postumia nelle case dei nostri amici. Ho partecipato 5 volte alla Vasaloppet. Una volta sono arrivato attorno al 3000° posto, un'altra 3700, un'altra 8000°. Quando partecipavo io era ancora una gara in alternato, non pattinato. Gli organizzatori avevano lasciato, per rispetto alla tradizione, lo sci da fondo alternato, la tecnica più antica dello sci a lunga percorrenza. Quando ero giovane tutte le gare erano in alternato. A quei tempi non c'erano i gatti delle nevi e le macchine motorizzate per preparare la neve. Quando hanno cominciato a battere le piste, sono iniziate le gare anche di pattinato. Io ho sempre preferito il passo classico e più antico, più istintivo, anche se la coordinazione fra la spinta della gamba e quella delle braccia è molto tecnica, e per acquisirla serve costanza, impegno e tanta fatica negli allenamenti. Per la marcia della Vasa Lopez bisognava stare in piedi 20 ore, svegliarsi molto presto, mangiare appena alzati, prendere la corriera per arrivare alla pista. La mattina fa molto freddo, bisogna stare fermi per ore prima dell'inizio, quindi vengono accesi dei fuochi lungo la partenza. Quando poi la gara inizia, ci si riscalda velocemente. Ti ritrovi tra oltre 20.000 concorrenti, e che confusione! Oltre 40.000 bastoni e 40.000 sci, tutti che ti vogliono passare davanti. Dovevo tenere i bastoni incrociati sul petto, altrimenti, se li avessi tenuti sul fianco, i concorrenti ai lati li avrebbero rotti con le ginocchia. Per i primi chilometri ci sono 3-4 punti per il rifornimento di bastoni, poi altri per il cambio degli sci e per il rifornimento di sciolina. Che lotta i primi chilometri! Si parte in pianura, poi si affronta un tratto in salita. Un anno siamo partiti appena dopo un'abbondante nevicata. Io e un gruppetto di concorrenti stavamo sciando sotto alcuni alberi quando è passato un elicottero che, con lo spostamento d'aria, ha fatto cadere 40 centimetri di neve addosso a noi. Siamo rimasti quasi sepolti vivi sotto le fronde, ma, uscito dal cumulo di neve, ho continuato la mia marcia, uno sì, davanti all'altro. Alla Vasa Lopez sono stato fortunatissimo. Non ho mai dovuto cambiare i bastoni. Invece li ho cambiati due volte nelle gare di skirol, lo sci su strada. Una volta un concorrente è caduto vicino a me e ha rotto il mio bastone. Un'altra, nella Trento Bressanone, ho infilato la punta nel tombino che si è spezzata. Durante le gare di montagna è un problema la rottura dei bastoni. Senza bastoni si può avanzare in pianura, procedendo con il pattinato, oppure in discesa nella posizione a uovo, per vincere la resistenza del vento, ma in salita non c'è verso, non avanzi. Ho iniziato a concorrere anche nelle gare di sci su strada nel 1984. Una volta ho vinto una televisione e un'altra un motorino, per la felicità dei miei figli. In bicicletta invece ho iniziato a gareggiare nel 1947. Ho avuto la mia prima bicicletta da corsa con il cambio nel 1946, ma non ero ancora in forze per affrontare le competizioni, provato dalla deportazione in Germania. Nel 1947 mi sentivo la metà di ciò che sono, ma ho ricominciato a correre in gara ugualmente. Ne avevo bisogno per portare il pensiero lontano da Buchenwald. A quel tempo il ciclismo era uno sport molto praticato e seguito. Le strade non erano numerose come sono ora, non erano nemmeno tutte asfaltate e soprattutto non erano trafficate. C'erano pochissime macchine. Quando si svolgeva una gara c'eravamo quasi solo noi corridori e la polizia che ci seguiva. La prima gara che ho vinto è stata la Lungarone, il circuito Lungarone, ponte nelle Alpi. Si saliva alla Gordino, poi si passava al lago di Santa Croce fino al traguardo di Lungarone. Avrei vinto su quel percorso anche un'altra volta. Ero in testa, ma mi hanno fatto sbagliare strada. Così ho fatto qualche chilometro in più degli altri. Pare che i chilometri in più siano una mia specialità. Il club di Ponte nelle Alpi organizzava il percorso Ponte nelle Alpi. Il club Belluno organizzava il Giro del Piave. Andavo spesso a gareggiare anche in Veneto. A Feltre la prima gara che ho vinto è stata quella di Cesio Maggiore, la seconda sul circuito Sapforze. Sono arrivato secondo al Giro di Borgo Sesia in Piemonte, primo alla salita di Croce Daune, su una strada che a quei tempi era tutta sterrata. Nella zona di Feltre c'erano due giri. Il primo era Feltre, Lentiai, Sapforze, Feltre. Il secondo saliva alla strada della Vena d'Oro, Croce Daune, Feltre. Nota: la casa editrice Ediciclo ha dedicato numerose pubblicazioni agli itinerari ciclistici ancora oggi praticabili in Friuli e in Veneto, ad esempio Fulvio Babic, Friuli Venezia Giulia in bicicletta, 28 itinerari cicloturistici tra Alpi e Prealpi Carniche, Alpi e Prealpi Giulia e Pianura Carso, Ediciclo Portogruaro 1992, Giancarlo Pauletto, Sandro Supino, in bicicletta tra Veneto e Friuli, 28 itinerari tra arte e natura da Livenza al Tagliamento, Ediciclo Portogruaro 1995. Fine della nota. Il circuito più sofferto era il Giro delle Dolomiti. La prima tappa Treviso-Merano, poi Merano-Cavallese, poi Cavallese-Alleghe, con il passo San Pellegrino e il passo Rolle, poi l'Alleghe-Auronzo, che a quel tempo passava per le Tre Croci e poi saliva, e alcune volte si passava verso Dobbiaco. Eravamo sfiniti, ma continuavo sempre avanti, una pedalata dopo l'altra da scalatore, ancora salita verso Misurina, fino ad Auronzo, poi Auronzo-Montebelluna, infine Montebelluna-Treviso a cronometro. A partire dal 1947 ho partecipato ogni anno, non l'ho mai vinto, ma arrivavo spesso terzo o quarto in qualche tappa. Nel Giro delle Dolomiti vincevano sempre trevigiani, bergamaschi o bresciani che erano abituati a quel tipo di ambiente. Ho corso 3 anni con la Michelin che aveva sede a Belluno, 2 anni con la Piave, poi sono caduto. Ho rotto la bicicletta e sono tornato alla Michelin fino al 54. Avevamo in dotazione le prime biciclette con il cambio. Per scalare il rocchetto posteriore bisognava pedalare indietro. Il primo cambio campagnolo era più redditizio di quello di adesso. Quando avevi il rapporto piccolo da pianura, la ruota scivolava indietro e si allungava, mentre quando avevi il rapporto da montagna, la ruota si spostava verso il sellino, così non slittava sul ghiaino. A quei tempi solo nelle città si correva sull'asfalto, tutte le altre erano strade bianche. All'inizio le biciclette avevano 4 cambi, poi ne hanno montati 8, 4 o 5 rapporti dietro e 2 multiple davanti, dietro 16, 18, 20, 22 e altre 16, 18, 20, 23, alzati di 3 denti alla volta, anziché 2. Ho marciato alla 100 km del Passatore, la Firenze-Faenza, per 9 ore e mezzo. Quanta strada ho percorso in bicicletta, a piedi, sugli sci. Io sono sopravvissuto a Buchenwald perché ero resistente e fisicamente robusto e perché il caso ha voluto questo. Ma ho portato con me il tormento. Più di qualche cosa ho superato e lenito dentro di me, grazie alle marce lunghe, alla Vasalopet, ai circuiti senza fine affrontati. Forse qualcosa sono riuscito anche a dimenticare, a lasciarmi alle spalle. Chilometro dopo chilometro ho messo distanza tra me e certi ricordi. Mi aiutavo con lo sport e con il mio lavoro, oppure leggendo. Con il tempo ho abbandonato l'attività nel Partito Comunista, perché i tempi erano cambiati, si cominciava a vivere meglio e il lavoro occupava tutto il mio tempo, ma non ho mai abbandonato i libri del partito, Lenin, Marx, che mi facevano sperare in un mondo migliore. Una volta leggevo molto. Quanta cera, quanto petrolio consumati la notte per tenere accesa la fiamma che mi permetteva di leggere. Ero appassionato di gialli e di libri di fantascienza. Mi piaceva perdermi negli intrecci dei fatti, occupare la mente e ricostruire le trame complesse. Desideravo fuggire dagli incubi seguendo vie complicate, trame intrecciate come le mie avventure, come i racconti ascoltati da ragazzo a Erto e a Postumia, come la mia vita. Sono sopravvissuto agli scontri sul confine tra Italia ed ex Jugoslavia del 1940. Sono sopravvissuto al secondo conflitto mondiale a Buchenwald. Sono sopravvissuto alla grande marcia del ritorno. Sono sopravvissuto al disastro del Vajont e ho ancora tanto, tanto da raccontare. Andiamo avanti, andiamo avanti. Se ti fermi, racconto ancora. Fermati e ti accompagnerò ancora nel mio viaggio e percorreremo assieme qualche chilometro oltre. Pagina 149.